C'è, carissimi, nella morte di Gesù un'incredibile chiamata alla vita. E tutto il racconto della sua sconfitta diventa un trampolino di lancio per rispondere con entusiasmo alla chiamata alla fede. Quella chiamata alla fede che ci è consegnata nel tempo della vita. Il racconto di questa sconfitta è pieno di quelle suggestioni che possono aiutarci oggi a prendere in mano la nostra fede. Non tanto, vedete, per verificare se crediamo o meno, ma per dire al Signore siamo qui. Un racconto, abbiamo ascoltato, dove c'è tutta la presenza di Dio. Sono io, ripete Gesù più volte all'inizio. Chi cercate? Dio c'è nella ricerca che l'uomo fa di lui, sempre e da sempre. Dio cammina nel giardino del mondo, è bellissima questa immagine del giardino, è il giardino della creazione, quando Dio affida all'uomo la libertà della sua vita. Ed è il giardino della consegna, il Getsemani. Quando Gesù compie la volontà del Padre fino alla fine, quel Padre che riscatta l'uomo dalla sua debolezza. E poi il giardino dove c'è il sepolcro, quel sepolcro nuovo che sarà l'unico testimone di un evento unico come quello della risurrezione. Dio è nella ricerca del cuore umano. Dice Agostino che il nostro cuore non ha pace finché non riposa in Dio. E allora nel racconto Dio c'è. Così come nel racconto c'è l'uomo con tutta la sua storia, l'uomo che combina un sacco di casini, l'uomo che tradisce, l'uomo che vende per 4 soldi da sempre, anche oggi. È l'uomo che distorce la verità, che nega la giustizia. È l'uomo che accetta ogni genere di compromesso, l'uomo che ostenta forza, potere, l'uomo che prevarica sull'altro, l'uomo che pensa solo a se stesso, che rifiuta la dignità dell'altro, che è segnato dalla violenza. E allora parliamo di guerre, parliamo di omicidi e poi la calunnia, un sacco di male che esce dal cuore dell'uomo. L'uomo che non riesce ad amare e che cade nei luoghi comuni, che misura tutto su se stesso, che è mangiato dal desiderio. Ecco, in queste pagine, in questo racconto della sconfitta dove c'è Dio, c'è un uomo piccolo, un uomo che nella sua piccolezza rende buio il racconto che abbiamo ascoltato. E poi nel racconto c'è la folla, quella folla che sperimenta la deriva perché va dove tira il vento. Neppure va dove è il suo interesse, ma va dove trova il banditore più furbo, la folla che non ragiona, che non pensa, che non sa discernere il bene. È la folla accecata dagli slogan e risucchiata dall'apparenza, la folla ridotta a popolino. E vedete, fratelli, è la folla di sempre, è anche quella di oggi. È quella folla che non ha interesse politico se non partitico, cioè se non per il proprio interesse. È quella folla che non si impegna nel cammino educativo, nell'amore e beve sui social e dai social le novità dell'ultimo cretino. Non conosce il valore della persona. E lo scambia con l'illusione del denaro e della fama. La folla che, nella sua insignificanza, comunque attende. Ed è bello pensare che questa folla aspetta. E poi nel racconto c'è il pudore umano della fede. E questo è bellissimo. È bellissimo perché questo pudore umano della fede ha un volto femminile. è quello di Maria, la madre, è quello delle donne che hanno seguito Gesù da lontano, è quello delle mamme che lo vedono passare lungo la via della sofferenza e riconoscono il figlio. Questo volto femminile che esprime un pudore umano immenso e che vorremmo non perdessero le donne oggi e non vendessero il loro corpo al più stupido che passa e non consumassero la loro affettività nell'apparenza e non si accontentassero di quattro scemenze. E poi ci sono questi discepoli sconvolti ma innamorati, incapaci di capire, poveretti, ma rapiti nell'amicizia con Gesù. E Giovanni, quel discepolo che diventerà la casa di Maria, la casa della Chiesa. Noi abitiamo la casa di un discepolo che ha amato il Signore fino in fondo. E quel discepolo che ha amato il Signore fino in fondo è quello che sta vicino a te nel banco, è il mio confratello che condivide con me il servizio a Santa Lucia. Quel discepolo mi invita a casa sua e prende casa, mi aiuta a prendere casa dentro una comunità, mi aiuta a prendere casa dentro la Chiesa, che non è un'istituzione, che non è un insieme di cose da vendere o da commerciare, che non è un insieme, un museo, direbbe il Papa, ma che è la vita delle persone, che è la bellezza di un cuore innamorato. Sì, perché vedete, nella Chiesa c'è chi ama davvero. E io voglio spendere qualche parola per chi nella Chiesa ama davvero. Io ho visto con i miei occhi chi nella Chiesa ama davvero e ama i poveri. E non li ama per interesse. Ama i poveri perché ci sta insieme 24 ore al giorno, perché con loro sente la mancanza dell'acqua, del cibo, perché con loro condivide il Vangelo. Li ama i poveri perché sta lì. Ci sono questi nella Chiesa. E non c'è bisogno di andare lontano, ci sono anche in mezzo a noi. C'è chi sceglie il Vangelo come stile di vita. Chi ama nel sacerdozio, chi ama nella vita religiosa, chi ama nel matrimonio la Chiesa. Perché quella donna, quell'uomo sono per te la Chiesa. E se non l'hai capito, sei proprio un tapino, sei proprio un misero. Quella Chiesa che dà valore alle ricchezze per il bene e per il bene spende le sue energie. Quante accuse la Chiesa si porta dietro, quanta fatica la Chiesa vive. Perché l'ignoranza è sovrana nel mondo. La Chiesa, questo immenso spazio di vita dentro il quale impariamo ad amare. Cioè sentiamo quella che vi ho indicato essere il pudore umano della fede. E alla fine, vedete, in questo racconto dimenticate tutto. C'è solo Gesù. È lui il cuore di tutto il racconto. Gesù è la consegna e non solo il consegnato. Sì, Gesù è consegnato alla nostra storia, alle nostre mani. Gesù è consegnato alle mani dei suoi carnefici, alla nostra violenza. Gesù è consegnato alla nostra fragilità, alla fragilità della nostra fedeltà, al desiderio del nostro amore, all'abisso della nostra fede. Gesù è consegnato, Gesù ci appartiene come il dono di Dio, un dono di vita. Ma non solo questo, sapete. Gesù non è solo consegnato, Gesù è la consegna. Gesù è quello che noi riceviamo oggi, durante questo intenso momento di celebrazione, è colui che ci insegna come vivere e come rispondere alla nostra chiamata. E allora questo Gesù è meraviglioso, perché dalla croce non ha che parole di misericordia. Questo Gesù è immenso, perché dalla croce non fa che dirmi: ti voglio bene, sei un testa di rapa, sei uno che capisce poco, sei uno che mette sempre davanti a se stesso a me, ma io ti voglio bene e voglio per te la fedeltà alla tua chiamata.